alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
La nostra storia sta entrando nel vivo. Non abbiamo più parlato soltanto come la scorsa settimana di fatti quotidiani o della vita personale di Darwin, abbiamo cominciato a esplorare il lungo viaggio del naturalista intorno al mondo, come recita il titolo del suo libro, e che racconta per l'appunto questo viaggio di 5 anni in cui successero cose di tutti i generi e alle quali abbiamo brevemente accennato facendo una specie di florilegio ieri per cercare di dare un'idea anche delle difficoltà pratiche, fisiche e logistiche del viaggio, ma anche di ciò che poteva succedere in un periodo così lungo, in luoghi così lontani dall'Inghilterra. Però non dobbiamo dimenticarci che il motivo per cui parliamo di Darwin non è il fatto che lui sia stato un esploratore, anche perché molti prima erano passati in quei continenti e avevano fatto i giri intorno al mondo, ma il fatto che Darwin in realtà fu uno scienziato. E allora che cosa scoprì Darwin in particolare durante questo suo viaggio? Domani parleremo della tappa più importante, quella che forse tutti ricordano, la tappa alle Galapagos, in cui si fecero le scoperte più fondamentali, perlomeno per quanto riguarda la teoria dell'evoluzione. Ma oggi vogliamo concentrarci su cose che sono forse più secondarie, ma comunque molto importanti per lo sviluppo della scienza. Incominciamo quindi, ritorniamo all'indietro, praticamente riavvolgiamo il nastro o la pellicola di questo viaggio, e ripartiamo con la prima settimana di navigazione del Beagle. Anzitutto bisogna ricordare che già la partenza era stata molto difficoltosa, c'erano state almeno 3 false partenze dovute alle tempeste che si addensavano sul mare. La nave entrò nel Golfo di Biscaglia nella sua prima settimana e ricordiamocelo, tra tutti i guai di cui Darwin fu testimone, ricordiamoci anche che lui soffriva terribilmente il mal di mare per tutto il tempo, per tutta la durata del viaggio. Anzi, un suo malinconico commento dice sui diari: prima di partire ho detto spesso di non avere alcun dubbio che mi sarei spesso pentito dell'impresa. Non sapevo allora quanto me ne sarei pentito. E già una cosa simile, se ricordate, l'aveva detta prima ancora di riuscire ad allontanarsi dal porto di Plymouth. Ebbene, comunque ormai la prima settimana è entrata in onda, diciamo così, è andata in onda come se fosse un programma sul Beagle. E che cosa fece Darwin? Beh, la cosa interessante è che fin dalla prima settimana incominciarono le scoperte scientifiche. Nelle sue note zoologiche lui, per esempio, racconta e dice: il mare era luminoso a chiazze e nella scia della nave il suo colore era uniforme e leggermente lattiginoso. Raccolta l'acqua in una bottiglia, questa lanciò lampi per alcuni minuti dopo essere stata estratta. Esaminata nella notte il giorno dopo, si rivelò piena di innumerevoli minuscole particelle dalla forma irregolare, alcune delle quali visibili a occhio nudo, di una sostanza gelatinosa. Il giorno seguente il mare continuava a essere torbido, cioè la nave è semplicemente passata in un mare di plankton, diciamo così, e per noi che siamo dei turisti forse semplicemente l'aspetto visivo sarebbe stato interessante. A me è capitato anche una volta nel Mar della Cina di vedere una sera il mare fosforescente, quasi verde per l'appunto. Molti di voi avranno avuto esperienze simili, qualcuno mi raccontava per esempio che si fa il bagno in questo plankton e il corpo di colui che nuota diventa praticamente fosforescente a sua volta, perlomeno per coloro che lo guardano di fuori. Ma Darwin era uno scienziato, che cosa fece? Ebbene, lui ci racconta, dice nel suo diario: ho dimostrato oggi l'utilità di un'invenzione che mi procurerà molte ore di divertimento e di lavoro. È una sacca profonda circa 1 metro, è attaccata a un arco semicircolare tenuto diritto da alcune lenze e trascinato dalla nave. Questa sera ho raccolto una massa di animaletti e per domani prevedo un raccolto anche maggiore. Ecco che cosa faceva. Già nella prima settimana Darwin incominciò a raccogliere del plankton, che poi è il termine che molti decenni dopo, in realtà 60 anni dopo, fu usato per indicare queste minuscole piante, una combinazione in realtà, una mistura di piante ed animali che galleggiano e vanno alla deriva a varie profondità dell'oceano. Ed ecco che in realtà Darwin scopre qual è il motivo per cui c'è il plankton. Dice: ho passato l'intera giornata a esaminare il bottino della mia rete e ora sono molto stanco. Ho capito che molte di queste creature, tanto in basso nella scala della natura, hanno forma e colori squisiti, e capisce che spiegano perfettamente come mai molti animali di grande dimensione riescono a vivere così lontano dalla Terra. fin dalla sua prima settimana in mare, quindi Darwin aveva capito già qualche cosa di importante, aveva capito il ruolo che il plancton ha nell'ecologia, come la chiameremo oggi appunto noi, della natura, aveva capito che fa parte della catena alimentare oceanica. I grandi pesci si possono in realtà nutrire anche molto lontano dalla costa, proprio in realtà cibandosi di questa mistura di piante e animali che va sotto il nome di plancton. Ma uno degli argomenti più interessanti, o che meglio interessò Darwin durante il suo viaggio, fu la geologia. Abbiamo detto che fin dagli inizi lui aveva cominciato a leggere i principi di geologia di Lyell, che gli erano stati regalati dal capitano Fitzroy, e si convertì quasi subito a questo approccio che oggi chiameremo gradualistico di Lyell. Perché all'epoca, anzitutto, questo approccio era una novità scientifica, non era affatto condiviso, e sosteneva Lyell che i mutamenti geologici sono il risultato di processi lenti che operano su lunghi tempi, sono piccole variazioni, molto lente, che però, poiché hanno a disposizione tempi biblici, come li chiameremmo noi, o tempi geologici, possono provocare poi alla fine grandi mutamenti. Ed ecco che Darwin, durante i lunghi mesi, gli anni addirittura di questo viaggio, raccolse molte prove che confermano in realtà che il cedimento, il sollevamento del terreno, che in varie zone che lui poté piano piano controllare e sperimentare, ecco, in qualche modo confermano per l'appunto la teoria di Lyell, che le forze in gioco avevano agito lentamente, in maniera molto progressiva, senza però cambiare le caratteristiche superficiali del paesaggio e delle formazioni. Questo è uno degli aspetti più interessanti, e c'è un episodio, tra l'altro, che ha anche poi delle conseguenze da un punto di vista filosofico più generale. L'episodio è raccontato da Fitzroy direttamente, che racconta che un giorno si trovarono in Sud America. Fitzroy, tra l'altro, se posso fare una parentesi a questo proposito, scrisse anche lui un diario, e uno dei capitoli di questo diario si chiama Note sul diluvio universale. È un capitolo in cui appunto Fitzroy affronta il problema della veridicità del resoconto o del racconto biblico, e in particolare, certo, c'è da pensare se effettivamente il diluvio universale, innanzitutto, se avvenne, e poi nel caso che sia avvenuto, come lo racconta la Bibbia. Ebbene, lui racconta, Fitzroy, di essere partito sotto l'influenza di pensatori come Voltaire e come Lyell stesso. Ricordiamo, l'abbiamo già detto un paio di volte, che fu Fitzroy a regalare a Darwin il libro dei principi di geologia di Lyell. Ebbene, dice Fitzroy, un giorno camminavamo, io e l'amico Darwin, per l'appunto Charles, su una distesa, diciamo così, di una vasta pianura di detriti fluviali che erano levigati. E ci mettemmo a parlare uno con l'altro. Notate che qui le parti sono quasi invertite, perché Darwin è ancora durante il suo viaggio, quindi ancora credente, crede ancora alla veridicità del racconto biblico, in particolare del racconto del diluvio universale. Fitzroy invece a quell'epoca è il progressista, se così lo vogliamo chiamare, colui che la vede già in un'altra maniera, e racconta Fitzroy, dice, io dissi in realtà a Darwin che certamente quei detriti così ben levigati non potevano essere il prodotto di un diluvio durato 40 giorni, perché 40 giorni sono troppo pochi, ci volevano tempi ben più lunghi per poter produrre detriti così levigati. In realtà poi l'ironia della sorte è che Darwin, con le sue teorie, capovolse completamente le supposte veridicità della Bibbia, e invece Fitzroy al suo ritorno sposò poi una signora che era molto bigotta di suo, e diventò poi alla fine un fautore dell'interpretazione letterale delle scritture. Non è forse sorprendente che le scoperte principali che Darwin fece e che si aspettava di fare, tra l'altro, furono durante il suo viaggio quelle geologiche, perché in fondo erano le osservazioni più facili da fare, bastava scendere a terra, tenere gli occhi aperti, fare delle misurazioni, andare a vedere le valli, le montagne, le pianure, e poi cercare di confrontare ciò che si vedeva con quello che in realtà avveniva all'intorno. È vero che, per esempio, quando successe a un certo punto che lui scoprì, cercò di determinare l'origine di una pianura di ghiaia, nel Sud America, che era cosparsa di gusci d'ostrica che piuttosto grandi, avevano delle dimensioni fino a 30 centimetri ed era una pianura enorme che si estendeva per un migliaio di chilometri nel sud della Patagonia. E ad un certo punto lui si lamentò e scrisse nel suo diario questa testuale frase, dice: «I libri dicono poco e ciò che dicono non si applica a ciò che vedo». Cioè, forse non bisogna farla nemmeno troppo facile. Certo, c'erano i libri di Lyell, per esempio, e di tanti altri geologi, però in realtà Darwin stava facendo delle osservazioni nuove. Ma le cose più nuove, forse, che fece dal punto di vista delle osservazioni furono le sue scoperte di fossili. E ne fece parecchi nel corso del suo viaggio. In particolare, per esempio, in Patagonia, credo, ad un certo punto, trovò due animali preistorici, i resti in realtà di due animali preistorici. Uno si chiamava Megaterio ed è una specie di orso che era grande però quanto un elefante, quindi un animale che certamente noi non siamo abituati a vedere negli zoo, e dall'altra parte invece un gliptodonte, che è un armadillo gigante. Ed ecco che lui scrive in una lettera a Henslow, che ricorderete era stato il suo professore di geologia e di biologia a Cambridge, che poi era colui che gli aveva passato in realtà l'invito per partire in questo lungo viaggio. Lui scrive in una lettera, dice: «Ho avuto una gran fortuna con le ossa fossili». E questa fortuna poi si ripeté varie volte. Per esempio, in seguito riuscì a trovare dei fossili di Macrauchenia, che invece in questo caso è una specie di cammello senza gobbe, però che ha anche una proboscide e una faccia da tapiro, quasi una specie di leviatano messo insieme con animali che oggi noi conosciamo e che però in quella combinazione non siamo abituati a vedere. E naturalmente è proprio scoprire animali così strani, che hanno caratteristiche magari comuni con altri che già si conoscono e però molto diversi nei particolari, che fece venire poi in mente ovviamente a Darwin il fatto che questi animali potevano essere i progenitori di quelli che vediamo anche oggi. Si furono tra l'altro trovate da Darwin e dagli altri componenti dell'equipaggio ossa di piccoli roditori, per esempio, che erano poi dei parenti stretti dei porcellini d'India, quelli che oggi chiamiamo le cavie, no? Per esempio. Oppure c'erano questi pezzi di gliptodonte che abbiamo già citato, che è un armadillo gigante che ormai noi sappiamo era molto comune in Argentina, ma che si estinse molto tempo fa, nel tardo Pleistocene. E poi ci sono, per esempio, scheletri, alcuni di questi molto ben conservati, tra l'altro, di un bradipo gigantesco. Ecco che tutti questi reperti e queste scoperte fecero effettivamente pensare e cominciarono a far meditare il giovane Darwin sul fatto che le specie forse non erano così fisse come si poteva immaginare secondo le teorie dell'epoca. Tra l'altro è abbastanza significativo il fatto che Darwin passò in una zona in cui lui stesso ritrovò dei fossili, ma in cui nel 1986, ci racconta il libro che ho già citato lo scorso giorno di Richard Darwin Keynes, Fossili, Fringuelli e Fuegini, che mette insieme non soltanto i viaggi ma anche i diari eccetera, le altre scoperte di Darwin. Ebbene, dicevo, nel 1986 fu scoperto in un luogo vicino a quello dove era passato Charles e che lui non vide, però, un deposito che era stato eroso poi dalle maree vicino alla spiaggia, in cui c'erano enormi orme di questi Macrauchenia, riconoscibili proprio con le tre dite della zampa. Ecco che quindi Darwin praticamente fu in questo anche un precursore, incominciò a scoprire i primi fossili, e poi però oggi naturalmente l'antropologia, la biologia e le scienze collegate hanno portato molto avanti questo tipo di ricerca. Stiamo parlando di alcune delle scoperte che Darwin fece in questo lungo viaggio intorno al mondo. Abbiamo detto, per esempio, che fin dagli inizi, nella prima settimana di viaggio, Darwin riuscì a capire la funzione nella catena alimentare del plancton. Poi abbiamo accennato alle molte scoperte e verifiche in parte, ma di teorie geologiche, in particolare delle teorie di Lyell. Poi della scoperta di fossili di animali preistorici che Darwin trovò in larga misura e che cominciarono a fargli pensare dall'appunto che le specie potevano non essere fisse. Ma una delle sue teorie più importanti, alle quali poi dedicò un intero libro nel ritorno dal viaggio, è la sua teoria della formazione degli atolli corallini, delle isole coralline. Qui dobbiamo leggermente anticipare quello che successe poi in seguito, perché nel viaggio di ritorno la nave Beagle passò in particolare a Tahiti, dove Darwin incontrò addirittura la regina, e fu lì che incominciò a intuire qual era la formazione delle barriere coralline, cioè capì che le barriere circolari si formano quando il fondo marino sprofonda e i coralli crescono attorno a una montagna che piano piano viene sommersa. Questa è una spiegazione alternativa a quella che era proposta all'epoca, cioè l'idea di Darwin è che c'è una montagna, questa montagna viene sprofondata piano piano e durante questo processo di sprofondamento i coralli crescono intorno a questa montagna e alla fine tutto ciò che rimane è l'atollo corallino che noi conosciamo. Questa teoria fu poi perfezionata in seguito quando Darwin arrivò alle isole Keeling e l'espressione, diciamo così, letteraria quasi che Darwin diede a questa sua teoria è la seguente, una bella, è quasi una poesia potremmo dire. Sentiamo dalle sue dirette parole, dice: un'isola lagunare deve essere considerata come un monumento che miriadi di minuscoli architetti hanno eretto per indicare il luogo dove la terra di un tempo giace sepolta nelle profondità dell'oceano. Cioè, in altre parole, l'idea di Darwin è che i coralli non sono altro che un monumento funebre, che però ricorda non un grand'uomo che è esistito, bensì semplicemente un'isola che non c'è più, un'isola che è sprofondata, una montagna che è sprofondata. E fu proprio la visita a queste isole Keeling la più utile per permettere a Darwin di fondare poi su basi solide, non soltanto su supposizioni, questa sua teoria, questa sua ipotesi dell'origine delle isole coralline. E nel frattempo, tra l'altro, si diede anche da fare per studiare anche in dettaglio la, diciamo così, la biologia dei coralli che costruiscono le barriere, perché come voi sapete le barriere coralline sono vive in realtà, ci sono questi microrganismi che vivono, che depositano poi questi loro resti, che a noi appaiono appunto come coralli, ma la barriera corallina è viva e chiunque di voi abbia fatto il sub, per esempio, abbia fatto delle immersioni notturne, se ne accorge e l'avrà visto coi propri occhi, è proprio durante la notte che i coralli prendono vita e che da questi scheletri, diciamo così, a prima vista morti, emergono invece le forme vitali. Sentiamo allora qualche racconto ancora di come arrivò Darwin a fare queste sue teorie. Si deve concludere che l'isola non sia altro che la sommità di un'elevata montagna sottomarina. A quale profondità e per quanta lunghezza si estenda il lavorio dei coralli è impossibile stabilire. Se è corretta la tesi secondo cui i polipi continuano a costruire verso l'alto, mentre le fondamenta dell'isola sprofondano gradualmente verso il basso per l'intermittente azione vulcanica, è allora probabile che la roccia sedimentaria corallina abbia un grande spessore. Supponiamo che questa isola, dopo una lunga serie di intervalli, sprofondi di alcuni piedi, in una maniera simile ma con un movimento opposto a quello del continente sudamericano. Il corallo tenderà a proseguire la sua opera verso l'alto, procedendo a partire dalle fondamenta della barriera circolare. E col passare del tempo la terra al centro sprofonderà sotto il livello del mare e sparirà, ma il corallo avrà completato la sua cerchia di mura. Non otterremo allora così un'isola lagunare? Vedete come praticamente questa è a metà tra la letteratura, tra l'intuizione e tra la scoperta scientifica ed è una delle teorie di Darwin, forse una delle meno note, perché ovviamente tutti si concentrano sull'evoluzione, ma uno dei suoi lasciti alla scienza. E continueremo le altre scoperte che Darwin fece domani alle 8 della sera.
Alle 8 della sera. Buon compleanno Darwin. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti. A cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.